si apprezza quando la non si possiede più, ma questo è ancora più vero per la vita. Lasciai la vita molto giovane e sapeste, lasciarla improvvisamente, quanto è dilaniante vedere tutte le vostre cose che non potete più toccare, tutto quello che avete trascurato. Ora non poterlo più fare diventa importantissimo. Non poter aggiungere una virgola a quello che avete detto. Se poi siete attaccati alle cose materiali, che dispiacere vedere gli altri disporne a loro piacimento. Ma il maggior dolore è rimpianto del tempo perduto, il ricordo più bruciante, quello dei momenti in cui la vita ci è sembrata inutile. Il polso del medium, cara, e tu lo stesso. Vi prego di stare come sempre concentrati.
A questo punto la guida fisica materializza lentamente due oggetti, una rana di metallo con piccole pietre colorate ed un bracciale d'argento, presumibilmente di fattura indiana. Essendo presenti alcuni studiosi di fisica, si pensa che anche la lezione che segue del maestro Kempis sia a loro principalmente rivolta.
Certamente. Ricorderete la mia affermazione che un corpo, quale fosse solo ad esistere in assoluto, non sarebbe mai in movimento. Sarebbe nulla più. Evidentemente, se non vi fossero né tempo né spazio, non potrebbe esservi il moto, dato che il moto è appunto per definizione la condizione di un corpo che muta posizione nello spazio con il trascorrere del tempo. Ma la mia affermazione non poteva avere un significato così semplicemente ovvio. Come sempre era un invito a riflettere. Mi auguro che qualcuno questa riflessione l'abbia fatta. Ed allora forse avrà pensato che se si parla di corpo, l'esistenza dello spazio potrebbe essere implicita, perché almeno nel mondo che voi conoscete, i corpi si collocano nello spazio. Tuttavia la questione non è così semplice come può apparire. Intanto, come voi sapete, l'uomo nel corso dei secoli ha avuto diverse concezioni di spazio. Per esempio, Aristotele lo pensava come il volume, l'estensione, l'ingombro dei corpi, esattamente l'opposto di quello che voi intendete nel linguaggio di tutti i giorni allorché affermate che in un ambiente c'è tanto più spazio quanto più è sgombro da corpi. Prima di Aristotele, Democrito e poi Euclide pensavano invece lo spazio come qualcosa di vuoto, ma che tuttavia esisteva oggettivamente. Concezione poi ripresa dalla voi più vicino, Newton, il quale postula uno spazio tridimensionale, infinito, immobile, immutabile, indipendente dalla materia e via e via. Diversamente orientata è invece la fisica dell'uomo d'oggi, la quale, in seguito a più precise intuizioni matematiche, confermate anche in parte da scoperte scientifiche, nega che lo spazio abbia tutti quei valori universali che gli si attribuivano in precedenza. Tanto che, a ben pensarci, sembra assai più vicina al concetto, lontano concetto aristotelico, piuttosto che al concetto newtoniano. Infatti si potrebbe dire che lo spazio è l'estensione del corpo cosmo con tutte le sue materie più o meno dense, o se preferite più o meno rarefatte, ma in cui però non esiste il vuoto assoluto, anche se per la verità Aristotele affermava che l'universo, cioè quello che noi chiamiamo cosmo, non è nello spazio perché non è contenuto da alcunché. Ora, continuando le nostre riflessioni su un corpo solo ad esistere in assoluto, si scopre che la concezione di spazio della fisica relativistica bene si adatta a quello che è il nostro insegnamento. Infatti, se anche il corpo che noi ipotizziamo fosse qualcosa di incorporeo, nel senso di non materiale, egualmente sarebbe immobile, immutabile, non solo, ma sarebbe anche infinito. Sì, signori, qualcosa che secondo il vostro modo di vedere non dovrebbe avere dimensioni e che invece è infinito nel vero senso del concetto, che poi dirò qual è. Perché questa affermazione vi sembri, meno assurda, vi dirò che tutto quanto esiste è qualcosa. Per esistere deve essere un quanto, ovviamente non in senso fisico, ma certamente in senso di sostanza. Lo stesso pensiero è qualcosa, lo spirito lo è. Le cose più astratte che possono esistere, astratte nel senso di non materiali, che non sono in se stesse materia o sostanza, sono dell'ordine dell'attributo, della condizione, della qualità, dello stato. Cioè, sono indissolubilmente legate alla sostanza, all'ente. Non esiste qualità senza quantità. Non si può negare l'attributo senza negare l'esistenza stessa dell'essere, dice la filosofia. Ma su questo argomento torneremo più diffusamente. Ora, taluno afferma che anche il mondo materiale e sensibile È invece immateriale perché è una vibrazione o qualcosa di simile, volendo con questa affermazione spiritualizzare lo spirito. Invece non comprende che la vibrazione, nella concezione più astratta, al massimo può essere la condizione di qualcosa, della sostanza. Ma se il mondo materiale allora è vibrazione, cioè è condizione, la sostanza è lo spirito. Perciò lo spirito diventa meno astratto, più concreto, più reale del mondo materiale e sensibile. Ora, se anche il corpo che noi poniamo esista unico in assoluto, fosse qualcosa che avesse una sola dimensione, e certamente non sto pensando a qualcosa di simile alla vostra retta, che nella vostra stessa concezione è infinita, ma per esempio al segmento di retta, ugualmente il mondo originato sarebbe infinito. E lo sarebbe anche se fosse una figura a due dimensioni o un corpo a tre dimensioni. Oserei dire che secondo il vostro modo di vedere fossero anche di grandezza finita. Sì, signori. Insomma, lo sarebbero infiniti qualunque cosa fossero, perché sarebbero tutto l'esistente e come tale non sarebbero limitati da alcunché. Nel mondo che voi conoscete, un qualunque oggetto che prendete in considerazione è limitato da tutto il resto che non è quell'oggetto, cioè un oggetto non è solo ad esistere in assoluto. Ma un oggetto che così fosse, cioè solo ad esistere in assoluto, sarebbe perciò illimitato, non conoscerebbe il limite della finitezza, sarebbe infinito. Ora, quando noi diciamo un oggetto solo ad esistere in assoluto, voi non dovete immaginare l'oggetto circondato dal non oggetto, dal vuoto. Il vuoto, il nulla, il non essere assoluti non possono esistere, perché non possono essere. Una tale esistenza sarebbe una contraddizione in termini, un assurdo. Anche il non essere degli orientali è relativo, cioè è non essere qualcosa, ma essere qualcos'altro. Vedete, lo zero dell'aritmetica che non ha valore di quantità, ma solo di posizione, concettualmente afferma qualcosa, afferma il non valore. Nella realtà fisica, che so, la stasi, l'equilibrio di un corpo che si contrappongono al moto, pur non esistendo in sé, sono qualcosa, sono la condizione di un corpo che non muta posizione nello spazio con il trascorrere del tempo. Ma il non essere assoluto, sottolineo assoluto, non può avere significati analoghi, perché nel momento stesso che fosse, che esistesse, che si ponesse, affermerebbe qualcosa, quantomeno se stesso, e perciò non sarebbe più il non essere assoluto. Il non essere assoluto si può immaginare solo quale contrapposizione all'essere assoluto. Ma è un errore contrapporre qualcosa all'assoluto, perché se vi fosse qualcosa a lui contrapponibile, l'essere non sarebbe più assoluto, sarebbe semplicemente il termine di una dualità. Allora, il nostro segmento di retta, che voi certamente ben capite, è una figurazione, fra l'altro molto imprecisa dopo quello che ho detto sull'esistenza e sulla sostanza, quindi costituirebbe un mondo unidimensionale infinito, ma con uno spazio come lo concepiva Aristotele, cioè l'estensione dei corpi. Se invece in assoluto l'unico ad esistere fosse una figura piana, a due dimensioni, cioè, oppure un corpo a tre dimensioni, i mondi originati sarebbero infinito bidimensionale o infinito tridimensionale, ma sempre con uno spazio aristotelico. Per giungere ad uno spazio quale voi lo conoscete, è necessario cambiare tipo di realtà. E cioè da una realtà unica in cui esiste un solo corpo, un solo qui, passare quantomeno ad una realtà duale. Non è la prima volta che parliamo di questo tipo di realtà, la più semplice delle realtà molteplici. Certamente ricorderete l'esempio dei due pianeti in avvicinamento, cioè in una realtà in cui esistono solamente in assoluto due corpi o due quid, non è immaginabile l'ipotesi che uno solo dei due corpi si muova incontro all'altro, ma si può solo dire che la distanza che li separa diminuisce. Ora, due corpi che esistono in una realtà non sono infiniti, non possono esserlo. L'uno diventa al limite dell'altro. Inoltre, fra due corpi che esistono nella stessa realtà c'è un rapporto quantomeno inteso in senso matematico. Tale rapporto crea il concetto di relatività, di dipendenza, perché, come prima dicevo, appunto, ciascun corpo è condizionato dall'altro. Ora, due corpi che esistono nella stessa realtà non necessariamente sono limitrofi, cioè a contatto, ma se anche lo fossero, per il fatto stesso che i corpi sono due, salterebbe fuori il concetto di spazio inteso non più nel senso aristotelico stretto di estensione dei corpi, ma anche come estensione del non corpi, cioè di quel quid che divide, delimita, distingue i corpi, fa dell'esistente due corpi. Ora mi sembra abbastanza comprensibile che se non esistono i corpi, non esiste il non corpi. Quindi lo spazio, comunque lo si voglia intendere, sia come estensione dei corpi, sia come estensione del non corpi, è strettamente connesso ai corpi. Ma se lo spazio è connesso e dipende strettamente da ciò che esiste, non può esistere uno spazio a tre dimensioni se non esistono corpi a tre dimensioni. Nella molteplicità, quindi, è possibile l'esistenza di uno spazio a n dimensioni, purché vi sia un sol corpo che tante ne abbia. Gli enti percepienti percepiscono la realtà come avente non più dimensioni di quelli che essi stessi hanno nel momento della percezione, cioè relativamente alle contingenti loro limitazioni. Se dunque le limitazioni strutturali di un ente percepiente ne fanno un oggetto cosmico a tre dimensioni, egli percepirà la realtà con tre dimensioni anche se la realtà ne avesse 100. Ma ripeto, perché la realtà possa avere 100 dimensioni è necessario che esista almeno un sol corpo, corpo in senso di sostanza, che tante ne abbia. Ora, parlare della realtà in termini di spazio, di corpi, di sostanza, può sembrare di voler dare un aspetto prettamente materialistico di essa. Ed allora diventa paradossale che proprio chi si definisce uno spirito dia una simile immagine della realtà. Non va dimenticato che nella vostra cultura occidentale la distinzione della realtà in materia e spirito ha assunto una fisionomia precisa da Cartesio in poi. Ebbene, la nostra concezione del reale è più simile a quella arcaica secondo la quale il mondo era materiale e spirituale al tempo stesso. Tuttavia noi affermiamo che la realtà è una e come tale non è né spirito e né materia. Ogni distinzione è semplicemente convenzionale e di comodo. La scienza, che non tiene presente tutto ciò ed adotta sistemi chiusi per spiegare la realtà, ne lascerà sempre degli aspetti incompresi. Ora, l'attuale concezione dello spazio non ne fa più qualcosa di infinito, ma qualcosa di curvato e probabilmente, si dice, rifluente su se stesso. Ne risulta così un continuo spazio temporale in cui un ipotetico astronauta immortale continuerebbe a viaggiare in perpetuo nello spazio senza mai trovarne la fine e senza mai ritrovare gli stessi paesaggi, pur essendo lo spazio finito. Ciò è in qualche modo comprensibile solo se si pone che lo spazio, più che contenere, dipenda da ciò che esiste, ed il tempo, più che essere, dipenda dalla successione degli eventi. Ho detto esiste ed eventi, cioè ho adottato una concezione meno relativistica di quella della omonima scienza, per la ragione che dirò poi. La scienza relativistica, infatti, circa la simultaneità, afferma che un evento simultaneo con un insieme di altri eventi lo è solo in relazione ad un dato sistema inerziale. Questo significa, in parole più semplicistiche ma anche più comprensibili, che più eventi percepiti da un osservatore come simultanei non lo sono invece più percepiti simultaneamente da un altro osservatore che rispetto al primo sia in moto. E non è questo quello che noi abbiamo sempre affermato, con l'esempio dei fotogrammi, dicendo che una stessa serie di fotogrammi non è percepita simultaneamente da sentire di grado diverso, che pure alla stessa serie sono collegati? Questa affermazione della scienza relativistica dovrebbe far meditare coloro che sostengono che quanto la scienza umana ha oggettivamente provato e controllato non potrà mai essere smentito dalle successive ricerche e scoperte. Chissà che le successive ricerche e scoperte non rivelino un nuovo e diverso punto di osservazione della realtà e quindi una nuova e diversa percezione degli eventi, dei fenomeni. Tempo e spazio non sono più valori universali ed omogenei. L'omogeneità è sostituita da un rapporto costante. Ma se il rapporto fra tempo e spazio è costante, tanto che il tempo è considerato una dimensione dello spazio, allora lo spazio contiene solo tutto ciò che esiste nell'unità di tempo intesa come unità di mutazione. Ma se così è, allora lo spazio è diverso nel tempo. E se lo spazio nel tempo muta, cioè non è mai uguale a se stesso, allora esiste uno spazio per ogni evento. Difatti, in parole ancora semplici, la scienza relativistica dice che lo spazio non si deve più considerare come uno schermo tridimensionale, sempre uguale a se stesso, immobile e immutabile, sul quale si proietta la serie degli eventi. Ma l'evento è un fatto spazio-temporale, per cui esiste un tempo ed uno spazio per ogni evento, per ogni fotogramma, diremmo noi. E non è questo quello che noi abbiamo sempre affermato, giusto con l'esempio dei fotogrammi, sostenendo vero il concetto della realtà essere in confronto del concetto della realtà in divenire? si potrà obiettare che non v'è nessuna prova provata che la realtà sia da intendersi in essere. Ma bisogna stare attenti a dire che non sia vero e che quindi non esista ciò che non è interpretabile in una sola direzione, cioè in senso esclusivo, e che in senso esclusivo è percepito. Perché se così si fa, allora si identifica l'esistenza con la percezione ed il concetto dello spazio come ciò che contiene tutto quello che esiste nell'unità di mutazione diventa ciò che contiene tutto quello che è percepito in quella unità. Ma se così è, allora l'esplosione di una supernova che in qualche modo voi osservate ai limiti del cielo visibile, cioè nel vostro ora, diventerebbe un evento dello spazio-tempo qual è ora, mentre così non è, o tutta la scienza relativistica diventa un controsenso. Quindi è necessario ben distinguere ciò che esiste in sé da ciò che è percepito. La conclusione filosofica di questo discorso, quella in fondo che ci interessa, è che se le scoperte scientifiche progredissero di pari passo con la giusta interpretazione dei fenomeni, voi assistereste al progressivo dissolversi di tutti i sistemi chiusi e comprendereste che ogni percezione della realtà è un'immagine e come tale è incompleta e inesatta. Nel mondo della percezione le scoperte scientifiche sono vere sempre solo per approssimazione. La realtà nella sua essenza è irraggiungibile, ma questo non significa che l'uomo debba volgere la sua attenzione e credere vero ed esistente solo ciò che percepisce e quale lo percepisce, ma deve dargli la misura della sua dimensione. Questo in fondo è anche il significato filosofico delle teorie speciale e generale della relatività. Pace a voi.
In ogni società vigono delle tacite sottintese classificazioni in base alle quali gli uomini sono considerati più o meno importanti. Non c'è dubbio che occupare posizioni di preminenza rende importanti, così come possedere beni materiali o essere artisti affermati o uomini di cultura. Quando tu pensi ai tuoi fratelli umanamente importanti, tu lo fai, non dico con invidia, ma con una sorta di rammarico per non avere tu stesso una vita agiata o illustre o famosa. Eppure, fratello caro, la vita di ciascuno non può essere giudicata con questo metro della convenzione umana, ma è più giusto dire che per ciascuno la vita è importante solo se lo è stata nei confronti degli altri o se ha servito a comprendere il suo vero significato. Vedi poi, fratelli, che si affannano per raggiungere posizioni sociali importanti sappi che fanno tutta quella fatica per convincersi della inutilità della loro ambizione. Credi forse che chi si affanna per essere sempre al centro dell'altrui attenzione, per acculare sempre di più, sia più sereno di chi ha superato tutto ciò, meglio comprenda il valore della vita. Ti auguro, fratello caro, che tu possa comprendere il valore ed il vero significato del vivere, perché così facendo non sarai più trascinato dalla preoccupazione di cose che non debbono preoccupare, dalla cura ansiosa di ciò che non vale, dal desiderio di possedere ciò che veramente mai può essere posseduto nel vero senso, e ciò corrisponde all'ineffabile serenità e beatitudine della vita liberata. Oh Maria, Padre mio, io è con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Pongo termine a questo incontro salutando caramente coloro che per la prima volta ci ascoltano. Benedico tutti con tanto amore e vi do appuntamento fra 4 settimane. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini. L'Altissimo Sole sia ringraziato.
Ti ricordiamo più di sempre, ci siamo grati per tutto.
L'Altissimo Sole.
Più volte abbiamo ripetuto che conoscere se stessi significa volgere la propria attenzione ai propri pensieri, ai desideri, alle azioni, per scoprire le vere motivazioni che ispirano l'attività in senso lato di ognuno. Tale conoscenza deve essere ispirata alla massima sincerità e deve essere finalizzata alla semplice e sola comprensione di se stessi, cioè non deve avere altro scopo se non quello di rivelare la verità del proprio intimo essere. Taluno di voi ha però erroneamente interpretato le nostre parole, nel senso che quando ci si accinge a introspezionarsi, l'introspezione debba essere fatta e sia produttiva solo nel caso che di volta in volta riveli la verità del proprio intimo essere. Ma se così fosse, ciò significherebbe che già ci si conosce, mentre la conoscenza di sé deve essere lo scopo della introspezione e non la condizione. Perciò, quando voi vi accingete a scoprire le vere azioni, i veri pensieri, i veri desideri che indirizzano la vostra attività nel mondo umano, voi dovete farlo con la massima sincerità, ma ben sapendo che quello che credete di scoprire può non essere l'ultima verità di voi stessi. Un altro errore che comunemente fate è quello di credere che ciascuno debba dare un giudizio riepilogativo di se stesso. Mi spiego meglio. Se per esempio, analizzando un vostro comportamento, scoprite capite che quello che credevate essere uno slancio di altruismo, in effetti nascondeva un impulso egoistico. Voi darete un giudizio di voi meno lusinghiero di quello che davate da un esame superficiale. In un'altra occasione, invece, supponiamo che scopriate che quella che credevate una spinta egoistica, in effetti non nascondeva alcun interesse personale. A questo punto, quindi, vi chiedete, ma chi sono io? Sono egoista o sono altruista? La risposta che date ad una simile domanda è che voi siete la media di queste due qualità. Ciò fa sorridere, ma in effetti accade. Ciascuno è quello che è nel momento in cui si prende in considerazione. Ve lo immaginate che cosa succederebbe e si sarebbe se ciascuno di noi fosse la media di ciò che è e che è stato. Perché infatti fermarvi solo all'attuale incarnazione ne risulterebbe che quella che noi chiamiamo individualità e che vi insegniamo a pensare come una serie di sentire dal più semplice al più complesso risulterebbe essere un sentire di grado dato dalla media di quelli posseduti. Ripeto, ciascuno è quello che è nel presente. Se voi ponete attenzione a questa affermazione, scoprirete che così, in primo momento, e può sembrare che essa annulli il valore della introspezione fatta a posteriori. Se infatti si è quello che si è nel presente, che significato, che valore può avere cercare di scoprire le vere ragioni che hanno spinto ad agire in un certo senso, a compiere una certa azione, se teoricamente nel momento in cui voi fate questa riflessione potete essere diversi da quello che eravate quando avete agito. Ma il valore della introspezione fatta a posteriori emerge invece tenendo presente che se non si superano nel presente le limitazioni che determinano l'intimo essere di ognuno, tali si è e tali si rimane. Ecco perché è importante il presente, ciascuno è quello che è nel presente. Se voi avete fame, non vi sfamate pensando a quello che avete mangiato nel passato o a quello che mangerete. Tutti i problemi sono del presente e nel presente debbono essere affrontati se si vogliono risolvere. Pace a voi.
Grazie.
E cari, sono la guida fisica di Umberto.
Grazie.
Questa sera vengo solamente perché vorrei precisare, fare una precisazione. Vedendo il particolare stato dello strumento di questo periodo, taluno di voi ha pensato che forse ciò dipendeva dai numerosi fenomeni fisici prodotti negli ultimi tempi. Ecco, io vorrei esplicitamente assicurarvi che questo non c'entra proprio, che sarebbe virtuoso da parte nostra produrre questi fenomeni con un Buddha. È vero,
caro.
Quindi prego di stare sicuri da questo punto di vista. E con questo vi saluto caramente.
Posso farti una domanda?
Sì.
Visto che tu hai introdotto il discorso, io scusami, sono un po' fanatico, perché non lo inoltri ancora dicendoci, magari anche dandoci notizie a noi poveri umani che tante cose sfuggono, della salute del vostro strumento? Naturalmente noi non abbiamo la pretesa di voler sapere, ma tu vedi, è una domanda molto egoistica quella che ti sto facendo, essendo lui lo strumento del nostro cerchio, per cui avremmo determinate paure. Se tu puoi alleggerirci da questo, te ne saremmo molto grati, anche se fosse il caso di fare una distinzione fra una creatura e
l'altra. Comprendo la tua richiesta, risponderà la vostra guida.
Grazie. Pace.